Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al sabato, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi vorrei ritornare sulla morte di Luana, la ragazza che in Toscana, la giovane operaia 22enne, che è stata purtroppo risucchiata dal macchinaio, dall'orditoio nella azienda tessile toscana nella quale lavorava, appunto per i commenti che ne sono scaturiti in particolar modo sui giornali. Su Repubblica infatti il 6 maggio è apparso un commento: ragazze lottate per Luana, di Natalia Aspesi. E la famosa scrittrice attivista 92enne, una delle firme di Repubblica, che ha fatto il suo commento per quanto riguarda la tragedia avvenuta a Prato. E l'attacco del pezzo lo potete trovare su Repubblica, è un pezzo col paywall, quindi è a pagamento perché fa parte di Rep. Dice: la mamma la ricorda umile, una virtù imposta nel passato alle donne, un errore da tempo superato. Ma forse lei voleva dire mite, semplice, buona. Questa sua figlia, una ragazza che come tante di voi si fotografava per TikTok, aveva i capelli lisci e lunghi e sorrideva al mondo. Che era bella e non aveva foruncole di cui vantarsi per lamentarsene coi follower. Che non si offendeva se qualcuno le fischiava in strada. Che quasi bambina a 17 anni aveva accettato con chissà quanto, eccetera eccetera, e continua appunto nel pezzo a pagamento. Molti hanno letto, diciamo, solamente già l'attacco, e ovviamente insomma si è scatenato internet, in particolar modo Twitter, perché dalla scrittrice non ci si aspettava questo tipo di commento, che insomma facesse riferimento all'umiltà, oppure che facesse dei parallelismi, dei paragoni tra insomma diverse categorie differenti, come il body shaming oppure il catcalling a cui si riferiva. Tra i diversi commenti, però, insomma, vorrei un po' approfondire alcune questioni. Alcuni articoli sono usciti a commento di ciò che ha detto la Aspesi, appunto. Tra le tante proteste e tweet di indignazione, o anche insomma reazioni per quanto riguarda il pezzo dell'Aspesi su Repubblica, tra l'altro l'Aspesi stessa ci è tornata poi poche ore fa con un pezzo, il mio commento su Luana, care ragazze parliamone, e ovviamente nella quale spiega insomma la sua posizione, quello che voleva dire, torna su quello che voleva dire su Luana. Dice: non credo che Repubblica condivida il mio pensiero, anche perché di limitato interesse, soprattutto quella parte nuova e giovane che si occupa di social, web, podcast e di tutto ciò che sarà il futuro dell'informazione e di cui io nulla so. E capisco bene quanto sia necessario tenere conto dei milioni di follower la cui opinione ormai comanda del mondo e la cui correttezza severa si chiude nei click dei loro iPhone. E questo tipo di commento, secondo me, prende alcuni spunti insomma interessanti per quello che è successo, senza entrare nel merito. E in particolar modo c'è un articolo dell'Inchiesta a firma di Guglia Soncini, che secondo me ha un po' evidenziato il tipo di cortocircuito che si è creato nella, come dire, comunicazione poi di bocca in bocca o di tweet in tweet per quanto riguarda la risposta, il commento che è stato fatto dall'Aspesi appunto su Repubblica. Non sono state, e su quello sono d'accordo, secondo me capiti alcuni compresi alcuni aspetti dei passaggi dell'Aspesi, che sicuramente può essere criticabile, ci mancherebbe, però bisogna entrare un po' nel merito. Secondo me è, a mio giudizio, interessante andare a leggere due o tre passaggi per capire un po' il tipo di cortocircuito che in realtà si crea spesso su internet ogni volta che l'indignazione supera la fonte stessa, per cui alcune persone a un certo punto cominciano a essere indignate non perché hanno letto direttamente la fonte, bensì perché si è creato proprio il modo di indignazione stesso. E secondo me invece è sempre importante ritornare al commento della fonte, non allontanarsi mai per farsi un'idea, precisa. E allora, questo pezzo che fa parte della rubrica All'Avvelenata si chiama Cervelli a forma di cancelletto. L'internet inveisce contro l'editorialista di Repubblica perché ha detto che i morti in fabbrica sono un problema più grave del catcalling. La accusa di strumentalizzare le questioni per diventare trending topic, avrà presto 92 anni, e invoca il pensionamento suo e di tutti quelli della sua generazione, che paga quelli della mia per fare i food blogger fashion advisor in Australia. Così La Soncini si esprime sull'inchiesta. Certo, il paragone, ma adesso tanto ci arriveremo, tra diversi aspetti, il catcalling, il body shaming, alla fine non c'entra molto, perché se no, come c'è appunto sottolinea lei, di alcune persone l'hanno fatto notare nella risposta, diventa appunto ben altrismo, cioè non si può parlare di una cosa perché i problemi sono ben altri. E in effetti questo è un po' il problema del mettere insieme nello stesso pezzo, ed era una cosa che avevo notato nel commento della Aspesi, nell'attacco del commento della Aspesi, diverse questioni sul piatto. Ma comunque, insomma, è interessante leggere anche opinioni diverse dalle nostre e vedere punti di vista differenti. La peggior generazione della storia dell'umanità è la mia. Lo dico subito, giacché in questo articolo si parlerà dei miei coetanei e di trentenni e di novantenni, e ci tengo a dire che sebbene i trentenni possano facilmente apparire più imbecilli, di loro si può almeno sperare che migliorino crescendo. Noi altri abbiamo perso l'occasione di combinare qualcosa e nemmeno abbiamo più speranza di redimerci. C'è un gruppo milanese chiamato i Sentinelli, il nome fa il verso agli estremisti cattolici, la linea politica è quella del Club dei Giusti. Chiedono la rimozione della statua di Montanelli, organizzano la piazza milanese a favore della legge Zan. Ieri hanno pubblicato su Facebook un post in cui compiaciutamente dicevano di non voler il sostegno alla legge Zan di Alessandra Mussolini. Il post mi è comparso perché l'ha commentato Natalia Aspesi, di cui ho la fortuna di essere amica su Facebook e il privilegio di essere amica nella vita. Il commento di Natalia, 92 anni, diceva così: «Mi pare stupido, anche tra i fascisti ci sono i gay, quelli lasciate che li pestino?» È stata la perfetta conclusione di una settimana in cui una 92enne si era presa il disturbo di dire cose di buon senso, e gli adulti delle generazioni che non hanno mai combinato un cazzo si dilettavano a sdegnarsi, apparentemente inconsapevoli che comunque un divario oggettivo c'è. Una 42enne, la cui principale occupazione è fare il femminismo su Instagram, ha postato venerdì con filtro seppia alcune decine di storie in cui inveiva contro Natalia, senza nominarla. Adesso arrivo al pretesto della sua ira funesta, ma prima vorrei notare che, secondo lei, Natalia ciancia di femminismo non si sa mostrando quali mostrine di grandi cambiamenti fatti col suo aiuto alle donne. Sintassi a parte, ho l'impressione che, se parli di una che è nata quando le donne non avevano diritto di voto, e ne parli in un'epoca in cui il battagliero traguardo è far abbassare l'aliquota IVA sugli assorbenti, forse non sei la più titolata a giocare alla suffragetta che lei sì che sta cambiando le cose. Comunque, la 42enne ha 17.000 follower, quindi non è di lei che mi occuperò, anche perché devo ancora dirvi quale fosse il pretesto che ha fatto scomodare ben altri bacini di consenso social. Venerdì sono usciti, per coincidenza, due scandalosissimi pezzi della Aspesi. Una era la sua risposta all'abituale rubrica delle lettere sul venerdì. Rispondeva ad un'indignata perché Natalia aveva osato difendere il biografo di Roth. La lunga risposta conteneva le preveggenti frasi: «Certe battaglie funeree che mettono sullo stesso piano le molestie e lo stupro mi pare abbiano fermato solo le molestie, ma non ancora lo stupro. E pretendere che il passato sia stato come l'oggi è ingiusto». Diavolo d'una donna ha scritto 10 giorni prima la risposta ai deliri Instagram di 10 giorni dopo. E poi il pezzo della Soncini finalmente arriva al punto. Venerdì, infatti, e questa è stata la causa principale dell'isteria delle cancellettiste, Natalia scriveva su Repubblica di Luana D'Orazio, l'operaia inghiottita da un macchinario che ha fatto scoprire ai giornalisti la questione delle morti sul lavoro. Aspesi, con la grazia di una signora beneducata ad altri tempi, la solidità di chi è cresciuta quando a sinistra si studiava Marx e non i cancelletti, e il senso delle priorità di chi ha visto guerre mondiali e non solo il trauma della connessione che si interrompe mentre guardi Netflix, ha scritto 70 garbate righe per dire che forse dovrebbero, le giovani femministe, occuparsi anche di questa drammatica questione. Se il body shaming, cioè quelli che mi dicono che sono una vescica di lardo, e il catcalling, cioè quelli che mi fischiano per strada benché io sia una vescica di lardo, lasciano tempo. Non paga di questa vergognosa provocazione ha osato pure ricordarci che sul lavoro muoiono più uomini, il che, se sapete leggere, è un pizzino ai giornali che si occupano del problema solo quando muore una ragazza fotogenica. Se invece avete il cervello a forma di cancelletto, apriti cielo. Qui comincia appunto a entrare la Soncini nel merito e in ciò che ha detto l'Aspesi. Sicuramente c'è stato con Fedez, ed è il motivo per cui sto leggendo e sono tornato su questo pezzo, perché quando nelle settimane scorse si è discusso molto di ciò che Fedez ha detto sul palco del 1° maggio, insomma, molti hanno fatto notare che, pur nonostante le parole giuste e il sostegno al DDL Zan, di cui si sta parlando in maniera molto diffusa su tutti quanti i media, in realtà quello era un palco dedicato al lavoro. E la questione centrale che sta tornando molto nelle ultime settimane, soprattutto a partire dalle polemiche che sono scaturite dalle dichiarazioni di Fedez sul palco del 1° maggio, è il fatto che ormai le questioni civili, le giustissime battaglie civili sul rispetto delle minoranze o la difesa degli omosessuali, la parità, la lotta per la parità delle donne, però abbia soprattutto in America, negli Stati Uniti, surclassato totalmente qualsiasi rivendicazione e lotta invece sociale che riguarda la redistribuzione delle ricchezze e una politica del lavoro più giusta, salari adeguati, una paga minima garantita, un orario di lavoro giusto e quant'altro, insomma. Abbia queste tematiche siano state messe in soffitta per battaglie molto più popolari da tutti i punti di vista e quindi abbracciati per esempio anche spesso e volentieri dalle aziende, dalle multinazionali che riguardano le lotte civili. È un dibattito molto interessante questo, perché sicuramente ha un fondo, cioè un fondo più che un fondo di verità, nel senso il palco del primo maggio con delle sponsorizzazioni molto, molto discusse e un cantante che a sua volta è brand ambassador di una nota multinazionale che distribuisce tutto quello, praticamente ormai tutto quello che noi compriamo e che ci arriva a casa. E se da una parte è molto bello e giusto ciò che dice, quello che difende il decreto Zan, eccetera, facendo nomi e cognomi, eccetera, eccetera, dall'altra però pone il problema che il lavoro non è più centrale in un certo tipo di ambienti anche. Continua la Soncini. 32enne, 230.000 fischia follower, moltiplicati quando Chiara Ferragni l'ha indicata come sacerdotessa del nuovo femminismo, il che le ha finalmente portato ciò a cui il femminismo di Instagram tende, case di moda che ti paghino per indossare i loro prodotti. La signorina, che non nominerò, ha diviso la sua invettiva in meno storie rispetto alla 42enne. La verbosità ci viene invecchiando, ma molto interessanti. Comincia anche lei col benaltrismo, categoria dello spirito già utilizzata da quella col filtro seppia. E secondo lei dire che le morti sul lavoro sono più gravi di chi ti fischia per strada è benaltrismo, serve a deviare l'attenzione dal topic principale. Come tutti coloro che non hanno il dominio di alcuna lingua, queste ragazze tendono a mescolarle malamente. Qua, insomma, la Soncini tende sempre questo è il suo stile, ad essere molto attenta alla sintassi, a farla notare agli altri. Tanta confusione mentale è figlia del Me Too e della sua convinzione che fare gerarchie dei problemi sia offensivo. E mica quella ammazzata di botte ha più ragione di lagnarsi di me, cui hanno detto vescica di lardo, diamine. Altrove si tenta anche di razionalizzare l'obiezione. Altrove, e cioè nei commenti d'altro innominato, 47enne, fumettista, 40.000 follower su Facebook. Che cosa ha scritto? Ve lo dico dopo, perché merita un siparetto comico tutto suo. E prima i commenti, il mio preferito dei quali, ricordiamo, relativo all'aver un editorialista usato dire che abbona per strada è meno grave che morire alla catena di montaggio, è: la scaletta delle umane priorità la stabilisce la Aspesi, a cui le comunica direttamente il dio dei vecchi de merda. Peraltro, essendo Aspesi assai più garbata di me, nell'articolo non dice neppure quali imbecilli falsi problemi siano quelli su cui ci si concentra. Come una signora dei tempi in cui esistevano le buone maniere, scrive: giusta battaglia contro i maschi sopraffattori, prima di osare suggerire di trovare tempo per occuparsi anche di operai uccisi dalle catene di montaggio o dai cantieri. Nessuno studia niente, nessuno si prepara su niente, nessuno si preoccupa di sapere ciò di cui parla prima di contarsi i cuoricini. È la sintesi di un qualunque giro sui social e di questo in particolare. Non sa niente la 32enne che dice delle righe in cui Aspesi ricorda che muoiono più uomini grazie al cazzo perché mancano politiche di welfare e quindi ci sono meno donne nel mondo del lavoro. No, è perché ci sono solo uomini nei cantieri, dove muore la più parte di chi muore sul lavoro, e non ci sono donne nei cantieri per ragioni diverse dagli asili nido. Se ti concentri capisci da sola quali sono. E, ovviamente la linea della Soncini è molto evidente, difende la Aspesi scagionandola dalle accuse di benaltrismo nei confronti del catcalling e del body shaming e di leggerezza nei confronti delle nuove ondate femministe per quanto riguarda l'utilizzo dei social e l'utilizzo pervasivo dei social. In realtà, insomma, questi gli spunti sono interessanti. Secondo me lo spunto maggiore, di maggiore interesse, rimane quello che vi ho appena detto, ovvero il fatto che da una parte è giusto dire che con la politica del ben altro allora non si potrà mai affrontare determinati temi o determinati problemi, come possono essere realmente il catcalling oppure il body shaming. Però è anche vero che un certo tipo di tematiche ha totalmente soppiantato, andandole a sostituire, il molto più scomodo, molto più difficile e soprattutto molto più disturbante, per chi i soldi ce l'ha, problema del lavoro e del mondo del lavoro. Io ripeto l'esempio che ho visto, insomma, pochi giorni fa sul palco del primo maggio. Quello che è successo dovrebbe farci pensare, insomma, tutti quanti noi. Parole assolutamente giuste quelle pronunciate dal famoso cantante, ma su un palco che dal quale ci si aspettava pronunciamenti su ben altre tematiche. È forse dunque questo benaltrismo? Ai posteri l'ardo sentenza. Finisce qui questa puntata di Press Corner, notizie a piede libero. L'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete in ascolto di Radio Città Aperta e di tutte le radio del circuito Gemini Network.